Capitolo 22. Commento di Matteo 11 da 2 a 11, 14 da 1 a 12. Imprigionamento e morte di Giovanni Battista. Giovanni Battista era stato il primo ad annunciare il regno di Cristo e fu anche il primo martire. Egli, che aveva goduto l'aria libera del deserto e aveva predicato a una vasta folla entusiasta, si trovava rinchiuso nelle mura di una cella sotterranea nella fortezza di Erode Antipa. Il suo ministero si era svolto in gran parte a est del Giordano, in un territorio che apparteneva ad Antipa. Lo stesso Erode, sovrano dissoluto, aveva ascoltato la sua predicazione e aveva tremato udendo l'appello al pentimento. Perché Erode aveva soggezione di Giovanni, sapendolo uomo giusto e santo, e lo proteggeva. Dopo averlo udito, era molto perplesso e l'ascoltava volentieri. Giovanni era stato leale e gli aveva rimproverato la relazione peccaminosa con Erodiade, moglie di suo fratello. Dapprima Erode aveva cercato debolmente di spezzare la catena della lussuria, ma Erodiade lo aveva avviluppato ancora più fermamente nella sua rete e si era voluta vendicare del Battista, spingendo Erode a imprigionarlo. La vita di Giovanni era stata molto attiva ed egli sentiva il peso dell'oscurità e dell'inattività della prigione. Col passare delle settimane, lo scoraggiamento e il dubbio si insinuarono nel suo animo, ma i suoi discepoli non lo abbandonarono. Avendo libero accesso alla prigione, lo informavano dell'opera di Gesù e del suo successo presso il popolo. Ma essi si chiedevano come mai, se quel nuovo maestro era veramente il Messia, non facesse nulla per liberare Giovanni. Come poteva egli permettere che il suo fedele precursore fosse privato della libertà e forse della vita? Queste domande non rimasero senza effetto. Insinuarono in Giovanni dei dubbi che forse non sarebbero sorti. Satana gioiva nell'udire le parole di questi discepoli e nel vedere come esse turbavano l'animo del messaggero del Signore. Spesso coloro che si reputano amici e desiderano manifestare la loro devozione sono i nemici più pericolosi. Invece di affermare la fede, le loro parole fanno aumentare lo scoraggiamento. Come i discepoli del Salvatore, Giovanni Battista non aveva compreso la natura del regno di Dio. Si aspettava che Gesù si impadronisse del trono di Davide, ma passando il tempo senza che Gesù manifestasse alcuna intenzione di assumere un'autorità regale, Giovanni aveva provato perplessità e turbamento. Egli aveva detto al popolo che per preparare la via del Signore si doveva adempiere la profezia di Isaia: colmare ogni valle, abbassare ogni monte e ogni colle e addirizzare le vie tortuose. Si aspettava che le posizioni elevate del potere e dell'orgoglio venissero abbassate. Aveva annunciato che il Messia sarebbe venuto col ventilabro in mano per nettare interamente la sua aia, per raccogliere il grano nel granaio e per bruciare la pula nel fuoco. Simile a Elia, di cui aveva presentato a Israele lo spirito e la potenza, egli si aspettava che il Signore si manifestasse in mezzo al fuoco. Il Battista era stato un impavido accusatore dell'iniquità, sia presso gli uomini elevati sia presso gli umili. Aveva osato sfidare il re Erode con un chiaro rimprovero di peccato. Non aveva tenuto conto della sua vita pur di adempiere la propria missione. Ora, nella cella, attendeva che il leone della tribù di Giuda umiliasse l'orgoglio dell'oppressore e liberasse il misero che implorava aiuto. Ma pareva che Gesù si accontentasse di raccogliere i discepoli, di guarire e di istruire il popolo. Egli mangiava al tavolo dei pubblicani, mentre il giogo dei romani diveniva ogni giorno più pesante, mentre il re Erode e la sua amante facevano quello che volevano e mentre le grida dei poveri e dei sofferenti salivano fino al cielo. Al profeta del deserto tutto questo appariva un mistero incomprensibile. Talvolta le insinuazioni del demonio tormentavano il suo animo e l'ombra di un orribile timore lo assaliva. Poteva essere che il liberatore lungamente atteso non fosse ancora apparso? Ma allora, che cosa significava il messaggio che egli stesso aveva proclamato? Giovanni era profondamente deluso per il risultato della sua missione. Si aspettava dal messaggio di Dio lo stesso effetto della lettura della legge ai tempi di Giosia e di Esdra, cioè un profondo pentimento e un ritorno al Signore. Egli aveva sacrificato la sua vita per il successo di quella missione. Quel sacrificio era stato vano? Giovanni fu amareggiato quando vide che i suoi discepoli, per amor suo, cominciavano a dubitare di Gesù. Aveva lavorato invano per loro? Il trovarsi escluso dal lavoro attivo era forse dovuto a una sua infedeltà nell'adempimento della missione? Se il liberatore promesso era venuto ed egli era stato fedele alla chiamata, perché Gesù non abbatteva la potenza dell'oppressore e non lo liberava? Ma il Battista non rinunciò alla sua fede in Cristo. Tutto testimoniava che Gesù di Nazareth era colui che era stato annunciato, la voce dal cielo, la colomba, la sua purezza, la potenza dello Spirito Santo che aveva visto nel Salvatore, la testimonianza delle Scritture. Siccome Giovanni non voleva discutere i suoi dubbi e le sue perplessità con i discepoli, decise di mandare un messaggio a Gesù. Lo affidò a due suoi discepoli, sperando che un incontro col Salvatore avrebbe confermato la loro fede e arrecato sicurezza ai loro fratelli. Attese poi la risposta che Gesù gli avrebbe trasmesso. I discepoli andarono da Cristo col loro messaggio. «Sei tu colui che ha da venire o ne aspetteremo noi un altro?» Era passato poco tempo da quando il Battista, indicando Gesù, aveva affermato: «Ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo». La domanda di quel momento, «Sei tu colui che ha da venire?», era un segno amaro della delusione umana. Se Giovanni il fedele precursore non riusciva a vedere la missione del Cristo, che cosa avrebbe potuto aspettarsi dalla moltitudine egoista? Il Salvatore non rispose subito alla domanda dei discepoli. Stupiti per il suo silenzio, vedevano gli ammalati e gli afflitti andare a lui per essere guariti. Ciechi che brancolavano tra la folla, ammalati di ogni specie, alcuni con i propri mezzi, altri portati dai loro amici, cercavano tutti di avvicinarsi a Gesù. La voce del grande medico penetrava nelle orecchie dei sordi. Una parola, il tocco della sua mano, aprivano gli occhi e ciechi alla luce del giorno, agli spettacoli naturali, al volto degli amici, a quello del Salvatore. Gesù sanava gli ammalati. La sua voce raggiungeva le orecchie dei morenti, i quali riacquistavano salute e vigore. Gli indemoniati ubbidivano alla sua parola, si placavano e adoravano, e mentre guariva, ammaestrava. I poveri contadini e gli operai, scansati dai rabbini come impuri, gli si raccoglievano intorno e ascoltavano le parole di vita eterna. Così trascorse la giornata. I discepoli di Giovanni videro e ascoltarono tutto. Infine Gesù li chiamò, disse loro di raccontare a Giovanni ciò che avevano veduto e aggiunse: «E beato colui che non si sarà scandalizzato di me». Egli attestava la sua divinità provvedendo alle necessità dell'umanità sofferente, manifestava la sua gloria andando incontro alla loro umile condizione. Quel messaggio recato dai discepoli bastò. Giovanni si ricordò delle profezie messianiche. L'Eterno m'ha unto per recare una buona novella agli umili, m'ha inviato per fasciare quelli che hanno il cuore rotto, per proclamare la libertà a quelli che sono in cattività, l'apertura del carcere ai prigionieri e per proclamare l'anno di grazia dell'Eterno. L'opera di Cristo non solo proclamava che Egli era il Messia, ma mostrava anche il modo in cui il suo regno si sarebbe stabilito. Giovanni comprese la stessa verità che era stata rivelata a Elia nel deserto. Un vento forte, impetuoso, schiantava i monti e spezzava le rocce dinanzi all'Eterno, ma l'Eterno non era nel vento. E dopo il vento, un terremoto. ma l'Eterno non era nel terremoto, e dopo il terremoto un fuoco, ma l'Eterno non era nel fuoco, e dopo il fuoco un suono dolce e sommesso. Nella stessa maniera Gesù avrebbe compiuto la sua opera, non con lo strepitio delle armi e il rovesciamento dei troni e dei regni, ma parlando al cuore degli uomini con una vita di misericordia e di abnegazione. Lo spirito di rinuncia presente nella vita del Battista era anche il principio del regno del Messia. Giovanni sapeva quanto tale principio fosse estraneo alle speranze dei capi di Israele. Ciò che per lui era una prova della divinità di Cristo non lo era per loro. Essi aspettavano un Messia diverso da quello che era stato promesso. Giovanni si rese conto che la missione del Salvatore avrebbe suscitato soltanto odio e condanna. Il precursore doveva bere quella coppa che Cristo avrebbe bevuto sino in fondo. Le parole del Salvatore, «E beato che lui che non si sarà scandalizzato di me», erano un garbato rimprovero rivolto a Giovanni. Esse non furono inutili. Comprendendo più chiaramente la natura della missione di Cristo, si sottomise a Dio per la vita e per la morte, per meglio servire la causa che amava. Dopo che i messaggeri furono partiti, Gesù parlò al popolo di Giovanni. Il cuore del Salvatore traboccava di simpatia per il fedele testimone gettato nel carcere di Erode. Non voleva che il popolo pensasse che Dio avesse dimenticato Giovanni e che la sua fede fosse venuta meno nel giorno della prova. Che andaste a vedere nel deserto? Una canna dimenata dal vento? Le alte canne che crescevano lungo il Giordano e che si piegavano a ogni brezza ben rappresentavano i rabbini che si erano arrogati la funzione di critici e di giudici del Battista. Essi oscillavano tra questa loro opinione e quella del popolo. Non si vollero umiliare per ricevere il potente messaggio del Battista, ma per paura del popolo non osarono neppure opporvisi apertamente. Il messaggero di Dio non aveva un animo altrettanto vile. La folla intorno a Cristo era stata testimone dell'opera di Giovanni e aveva udito la sua impavida condanna del peccato. Il precursore aveva parlato con uguale fermezza ai farisei pieni della propria giustizia, ai sadducei, al re Erode e alla sua corte, ai principi e ai soldati, ai pubblicani e ai contadini. Egli non era una canna tremolante, sballottata dai venti dell'orgoglio e del pregiudizio. In prigione, egli dava prova della stessa lealtà verso Dio e dello stesso zelo per la giustizia, come quando predicava il messaggio di Dio nel deserto. Nella fedeltà ai principi era fermo come una roccia. Gesù continuò: «Ma che andaste a vedere? Un uomo avvolto in morbide vesti? Ecco, quelli che portano delle vesti morbide stanno nelle dimore dei re». Giovanni era stato chiamato a condannare il peccato e gli eccessi del suo tempo. La semplicità del suo abbigliamento e la sua vita di sacrificio erano in armonia con il carattere della sua missione. I ricchi ornamenti e il lusso non si confanno ai servi di Dio, ma a coloro che vivono nelle dimore dei re, ai capi di questo mondo cui spettano le ricchezze e la potenza terrene. Gesù volle richiamare l'attenzione sul contrasto fra le vesti di Giovanni e quelle indossate dai sacerdoti e dai capi. Quei dignitari si addobbavano con vesti sontuose e con ornamenti costosi. Amavano l'ostentazione e speravano di abbagliare il popolo e di conquistarsi così una più alta stima. Preferivano l'ammirazione degli uomini alla purezza del cuore, che sola può ricevere l'approvazione di Dio. Erano fedeli non verso Dio, ma verso il regno di questo mondo. Gesù disse: «Ma che andaste a vedere? Un profeta? Sì. Sì, vi dico, è uno più che profeta. Egli è colui del quale è scritto: ecco, io mando il mio messaggero davanti al tuo cospetto, che preparerà la tua via dinanzi a te. Io ve lo dico, fra i nati di donna non ve n'è alcuno maggiore di Giovanni». Nell'annuncio a Zaccaria prima della nascita di Giovanni, l'angelo aveva dichiarato: «Poiché sarà grande nel cospetto del Signore, per il cielo, che cos'è la grandezza? Non ciò che il mondo chiama con questo nome, non la ricchezza, non la posizione, non la nobiltà, non le capacità intellettuali considerate in sé. Se la grandezza intellettuale, separata da ogni altra dote, fosse degna di onore, allora dovremmo rendere omaggio a Satana, la cui potenza intellettuale non è da paragonarsi a quella degli uomini. Ma anche il dono maggiore, se si fa strumento di egoismo, si trasforma nella più grande maledizione. Ha valore morale solo ciò che Dio approva. L'amore e la purezza sono le doti che egli apprezza di più. Giovanni fu grande al cospetto del Signore quando davanti ai messaggeri del Sinedrio, davanti al popolo e davanti ai suoi discepoli non ricercò il proprio onore, ma si volse tutto verso Dio, verso colui che era il Messia promesso. La sua gioia disinteressata nel servizio di Cristo è il più alto grado di nobiltà che gli uomini possono raggiungere. Coloro che avevano udito la testimonianza di Giovanni su Gesù dissero dopo la sua morte: Giovanni è vero, non fece alcun miracolo, ma tutto quello che Giovanni disse di quest'uomo era vero. Non fu dato a Giovanni di far scendere fuoco dal cielo o di risuscitare i morti come fece Elia, e neppure di tenere come Mosè il bastone del comando in nome di Dio. Egli fu inviato per annunciare l'avvento del Signore e per preparare un popolo per la sua venuta. Aveva adempiuto la sua missione così fedelmente che quando il popolo si ricordò di quello che aveva detto intorno a Gesù, esclamò: «Tutto quello che Giovanni disse di quest'uomo era vero». Ogni discepolo del Maestro dovrebbe poter dare una simile testimonianza. Come araldo del Messia, Giovanni era più che profeta. Mentre i profeti avevano visto il Cristo molto prima della sua venuta, Giovanni lo contemplò, udì la testimonianza del cielo e lo presentò a Israele come l'inviato di Dio. Tuttavia Gesù aggiunse: «Però il minimo nel regno dei cieli è maggiore di lui». Il profeta Giovanni è stato l'anello di congiunzione fra le due dispensazioni. Come rappresentante di Dio, egli ha indicato il legame che la dispensazione cristiana ha con la legge e i profeti. Egli era una piccola luce che precedeva una luce più grande. Lo Spirito Santo aveva illuminato la mente di Giovanni ed egli poté diffondere luce sul suo popolo. Ma non vi è luce più luminosa di quella che scaturisce dall'insegnamento e dall'esempio di Gesù. Cristo e la sua missione erano stati imperfettamente compresi attraverso i sacrifici simbolici. Persino Giovanni non aveva capito pienamente la vita futura e immortale offerta per mezzo del Salvatore. La vita di Giovanni, se si eccettuano le gioie del suo ministero, è stata piena di dolori. La sua voce è echeggiata quasi soltanto nel deserto. Il suo è stato un destino solitario. Non gli fu concesso di vedere i risultati del suo lavoro. Non ebbe il privilegio di essere con Cristo e di contemplare al suo seguito la manifestazione della luce divina. Non gli fu concesso di vedere i ciechi recuperare la vista, gli ammalati guarire e i morti risuscitare. Non contemplò la luce che risplende in ogni parola di Cristo e che irraggia sulle promesse della profezia. Il minimo dei discepoli che vide le opere potenti di Cristo e udì le sue parole godette di un privilegio maggiore di quello di Giovanni e in questo senso era più grande di lui. Tutta la Palestina conosceva Giovanni a motivo della numerosa folla che ne aveva ascoltato la predicazione. La notizia del suo imprigionamento suscitò molta impressione. Si credette, per la vita giusta e per il favore di cui godeva presso il popolo, che non gli sarebbe stata fatta violenza alcuna. Erode riteneva Giovanni un profeta di Dio. Era deciso a rimetterlo in libertà, ma rinunciò all'attuazione del suo proposito per timore di Erodiade. Erodiade sapeva che non avrebbe mai potuto avere per vie dirette il consenso di Erode alla morte di Giovanni, così decise di ricorrere a uno stratagemma. Nel giorno del compleanno del re venne organizzata una festa in onore dei dignitari di Stato e dei nobili di corte. Si prevedevano stravizi e ubriachezza. Erode avrebbe perso le sue facoltà e sarebbe stato più facile influire sulla sua volontà. Quando giunse il gran giorno, mentre i re e i grandi banchettavano e bevevano, Erodiade mandò la figlia nella sala del convito perché danzasse per gli ospiti. Salomè era nel primo fiore della gioventù e la sua bellezza procace conquistò i sensi di quei convitati. Non era consuetudine che le dame di corte partecipassero a quelle feste, e quando quella principessa, figlia di sacerdoti e di principi israeliti, danzò per il divertimento degli ospiti, un'ondata di complimenti lusinghieri venne rivolta a Erode. Il re era stordito dal vino. La passione in lui prevalse e spodestò la ragione. Vide soltanto la sala del festino coi suoi ospiti, la tavola del banchetto, il vino spumeggiante, le luci sfolgoranti e la fanciulla che danzava davanti a lui. Nell'eccitazione del momento desiderò fare qualcosa che lo esaltasse davanti ai grandi del suo regno. Promise con giuramento di concedere alla figlia di Erodiade qualunque cosa chiedesse, persino la metà del suo regno. Salomè si consigliò con la madre su quello che avrebbe potuto chiedere. Ne ebbe una risposta immediata: la testa di Giovanni Battista. Salomè non conosceva la sete di vendetta del cuore di sua madre e tentò di ritirarsi da quella richiesta, ma infine la volontà di Erodiade prevalse. La fanciulla tornò con l'orrenda richiesta: voglio che sul momento tu mi dia in un piatto la testa di Giovanni Battista. Erode rimase sbalordito e confuso. La sfrenata baldoria cessò e un silenzio sinistro scese su quella scena di orgia. Il re fu preso da orrore al pensiero di uccidere Giovanni. Tuttavia aveva impegnato la parola e gli dispiaceva apparire volubile e avventato. Il giuramento si fondava sul rispetto verso i suoi ospiti, e se uno di loro avesse proposto di non tenere conto della promessa fatta, egli volentieri avrebbe risparmiato la vita al profeta. Offrì loro l'opportunità di parlare in favore del prigioniero. Essi avevano percorso lunghe distanze per ascoltare la predicazione di Giovanni e sapevano che era un servo di Dio, un uomo senza colpa. Ma erano troppo sbalorditi a motivo della richiesta della giovane per poter fare delle obiezioni. Nessuna voce si levò per salvare la vita del messaggero del cielo. Quegli uomini occupavano posizioni di alto prestigio, ma si erano abbandonati in quella festa all'ubriachezza fino all'intorpidimento dei sensi. La loro mente era piena di frivole scene di musica e di danza, e la loro coscienza si era offuscata. Col loro silenzio pronunciarono la sentenza di morte sul profeta di Dio e dettero soddisfazione alla sete di vendetta di una donna depravata. Erode, dopo aver cercato invano di liberarsi dall'impegno, comandò con riluttanza che il profeta fosse ucciso. La testa di Giovanni fu portata davanti al re e ai suoi ospiti. Quelle labbra che avevano ammonito Erode a lasciare il peccato erano chiuse per sempre. Non si sarebbe più udita quella voce che invitava gli uomini al ravvedimento. I festeggiamenti di una notte erano costati la vita a uno dei più grandi profeti. Spesso la vita di innocenti è stata sacrificata per l'intemperanza di coloro che avrebbero dovuto essere i custodi della giustizia. Chi accosta alle labbra il calice dell'ebbrezza si rende responsabile di tutte le ingiustizie che può commettere sotto la sua azione nefasta. Per lo stordimento dei sensi non può più giudicare con calma e distinguere nettamente fra torto e ragione. Diventa uno strumento di Satana per opprimere e sterminare gli innocenti. Il vino è schernitore, la bevanda alcolica è turbolenta e chiunque se ne lascia sopraffare non è savio. In tal modo la sentenza liberatrice si è ritirata e chi si ritrae dal male si espone ad essere spogliato. Coloro che dispongono della vita dei loro simili diventano colpevoli di un crimine quando cedono all'intemperanza. Tutti quelli che hanno la responsabilità di far osservare le leggi dovrebbero essi per primi osservarle. Dovrebbero possedere il pieno dominio sulle proprie facoltà fisiche, mentali e morali, avere vigore intellettuale, alto senso della giustizia. La testa di Giovanni Battista fu portata a Erodiade, che la ricevette con diabolica soddisfazione. Esultò per la sua vendetta e si illuse che la coscienza di Erode non sarebbe più stata turbata, ma il suo crimine non le arrecò alcuna soddisfazione. Il suo nome fu conosciuto e abborrito, mentre Erode fu più tormentato per il rimorso di quanto non lo fosse stato per i rimproveri del profeta. L'influsso degli insegnamenti di Giovanni non fu però soffocato, ma si estese a ogni generazione, sino alla fine dei tempi. Ossessionato dal ricordo del peccato, Erode cercava inutilmente di far tacere le accuse della propria coscienza. La sua fiducia in Giovanni era irremovibile. Erode non poteva trovare requie al ricordo del Battista, della sua vita di sacrificio, dei suoi avvertimenti solenni e accorati, del modo in cui era morto. Occupato negli affari di Stato, onorato dagli uomini, sotto un volto sorridente e un aspetto dignitoso, nascondeva un animo pieno di ansia e di paura per la maledizione che pesava su di lui. Giovanni aveva detto a Erode che niente può rimanere nascosto a Dio, e queste parole avevano fatto una profonda impressione su di lui. Egli sapeva quindi che Dio è presente in ogni luogo, che era stato testimone delle orge nella sala del banchetto, che aveva udito l'ordine di uccidere Giovanni e aveva visto l'esultanza di Erodiade e i suoi insulti contro il capo mozzo del suo accusatore. Molte parole pronunciate dal profeta risuonavano nella sua coscienza più chiaramente della sua predicazione nel deserto. Quando Erode sentì parlare dell'opera di Cristo, fu profondamente turbato. Pensò che Dio avesse risuscitato Giovanni e lo avesse mandato con potenza maggiore per condannare il peccato. Temeva costantemente che Giovanni vendicasse la sua morte, punendo lui e la sua casa. Erode subiva le conseguenze di una vita di peccato, secondo quello che Dio ha detto. Un cuor tremante, degli occhi che si spegneranno e un'anima languente. La tua vita ti starà dinanzi come sospesa. Tremerai notte e giorno e non sarai sicuro della tua esistenza. La mattina dirai, fosse pur sera, e la sera dirai, fosse pur mattina, a motivo dello spavento onde avrai pieno il cuore e a motivo delle cose che vedrai con gli occhi tuoi. I pensieri del peccatore sono i suoi accusatori. Non vi è tormento più pesante dei rimproveri di una coscienza colpevole che non dà requie né giorno né notte. Per molti un profondo mistero avvolge il destino di Giovanni Battista. Si chiedono come mai egli sia stato abbandonato alla prigione e alla morte. Se il mistero di questo oscuro disegno divino è impenetrabile alla mente umana, esso però non può indebolire la nostra ferma fiducia in Dio, se ricordiamo che Giovanni partecipò alle sofferenze di Cristo. Tutti coloro che seguono Gesù sono chiamati a portare la corona del sacrificio. Essi non saranno compresi dagli egoisti e diverranno il bersaglio dei violenti assalti di Satana. Il suo regno si propone di distruggere questo principio di rinuncia contro il quale il tentatore sempre combatte. L'adolescenza, la gioventù e l'età matura di Giovanni furono caratterizzate dalla fermezza e dalla potenza morale. Quando si udì nel deserto la sua voce che diceva «Preparate la via del Signore, addirizzate i suoi sentieri!» Satana ebbe paura per la sicurezza del suo regno. La natura del peccato fu svelata in modo tale che gli uomini ne tremarono. Fu infranto il potere che Satana esercitava su molti. I suoi tentativi per distrarre il Battista da una piena consacrazione a Dio erano falliti. Esattamente come erano falliti anche quelli che miravano a far cadere Gesù. Satana era stato sconfitto nella tentazione del deserto e si era grandemente adirato. adesso era deciso di affliggere Gesù colpendo Giovanni. Avrebbe fatto soffrire colui che non era riuscito a far cadere. Gesù non intervenne per liberare il suo servitore. Egli sapeva che Giovanni avrebbe sopportato la prova. Gesù si sarebbe recato volentieri da lui per illuminare la buia cella con la sua presenza, ma non voleva cadere nelle mani dei nemici e mettere a repentaglio la sua missione. Volentieri avrebbe liberato il suo servitore fedele, ma Giovanni doveva bere la coppa del martirio per amore di quei tanti che negli anni successivi avrebbero conosciuto la prigione e la morte. Ai discepoli di Gesù che avrebbero languito in tristi celle, o sarebbero morti con la spada, con le torture, con la forca o col rogo, apparentemente dimenticati da Dio e dagli uomini, sarebbe stato di grande conforto il pensiero che Giovanni Battista, della cui fedeltà Cristo stesso aveva testimoniato, era passato attraverso un'esperienza simile. Satana ebbe il permesso di spezzare la vita terrena del fedele messaggero di Dio, ma il distruttore non poteva colpire quella vita che è nascosta con Cristo in Dio. Esultò per aver arrecato dispiacere a Cristo, ma fallì nel suo tentativo di conquistare Giovanni. La morte stessa lo sottrasse al potere della tentazione. In questa guerra Satana rivelò il proprio carattere e davanti a tutto l'universo manifestò la sua inimicizia verso Dio e verso gli uomini. Sebbene nessun intervento miracoloso liberasse Giovanni, tuttavia egli non fu dimenticato. Godette sempre della compagnia degli angeli che gli svelarono le profezie su Cristo e le promesse di gran valore contenute nella Scrittura. Queste furono la sua consolazione, come lo sarebbero state per il popolo di Dio delle età future. A Giovanni Battista e a tutti quelli che sarebbero venuti dopo di lui fu fatta la promessa. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell'età presente. Dio non conduce mai i suoi figli per una strada diversa da quella che essi stessi sceglierebbero se conoscessero la fine sin dal principio e scorgessero la gloria del piano che vanno via via adempiendo come collaboratori di Dio. Enoch, che fu trasportato in cielo, ed Elia, che ascese in un carro di fuoco, non furono più onorati di Giovanni Battista, che perì solo in una cella. Poiché a voi è stato dato rispetto a Cristo, non soltanto di credere in Lui, ma anche di soffrire per Lui. Di tutti i doni che il cielo può riversare sugli uomini, non ve n'è uno più grande della partecipazione alle sofferenze con Cristo.